era sopravvissuta alla notte. Non aveva mai corso così tanto. Sentiva ancora alle sue spalle, in preda a una follia nata dalla fatica e dal gelo, gli ululati dei lupi, anche se lei sapeva che quelle creature non esistevano più. I suoi ricordi erano confusi perché l'avevano presa, di questo ne era certa, ma in un bagliore, in un attimo, erano tutti inceneriti ai suoi piedi. La neve era disciolta e il terreno bollente in un cerchio attorno a sé. Gliel'avevano detto. Come il viandante si perde nella bufera, lei avrebbe perso se stessa in cambio del potere. Come ti ricorderai, il vostro neogruppo di viaggio è incappato in un particolare incidente. Voi sapete che i cacciatori erranti vengono da sud, ma dirigendovi a nord avete incontrato un villaggio distrutto da degli individui che te non hai mai visto. Ti descrivo meglio la scena, in modo che tu possa capire. Vi trovate, tutti e tre, alla cima di un promontorio che è alto circa 100-150 metri al di sopra del villaggio distrutto, semidistrutto. Le strade sono due. Praticamente siete costretti a tornare indietro, scendere dal promontorio e fare il giro da destra o da sinistra, sempre che vogliate andare al villaggio per controllare. Potete anche tranquillamente tentare di aggirarlo, certo, vero? Le differenze però a livello di villaggio, proprio per come è strutturato, le vedi già da qui. Andando da destra, se passaste da destra, vedreste delle mura. Sono state abbastanza distrutte, ma puoi individuare facilmente tre individui, sempre a cavallo di questi grossi lupi, che si muovono con una certa regolarità. Sembrano seguire un percorso. Scendendo a sinistra del promontorio, trovereste invece un campo aperto che non offre protezioni dalla vista, però vedete dei resti di probabilmente capanni, magazzini. Da questa distanza non si può dire. Avreste appunto la strada libera, nel senso non ci sono mura, perché dal lato sinistro il promontorio non scende a strapiombo come nel lato destro, ma prosegue creando una specie di coda di roccia che offre un minimo di protezione. Quindi da sinistra, campo aperto, quindi non potreste nascondervi bene, però non vedi ronde, non vedi guardie, perché dicevo appunto da questa posizione di vantaggio tattico riesci a capire a grandi linee quanti e dove sono, così ad occhio ti dico 5, forse 6 ne vedi, però non ne sei sicura perché i percorsi spesso si incrociano e più che altro perché è la prima volta che tu assisti a uno spettacolo del genere. La tua parte lucida in questo momento si rende conto che è una necessità, però te non hai mai assistito a un massacro, te non hai mai visto la guerra, non hai mai visto la morte per mano d'uomo. Dall'odore lo puoi intuire, le cataste che vedi nelle piazzette non sono di legna. L'odore acre della carne bruciata si mescola alla neve, all'odore di neve, e il vento in questo momento soffia verso di voi, il che è un vantaggio perché tu conosci bene l'olfatto dei lupi. Se foste nella stessa direzione del vento vi individuerebbero abbastanza in fretta, però questo vento ti sta sbattendo l'odore in faccia di morte e inizia a salirti dell'ansia non indifferente che potrebbe avere delle conseguenze sui tuoi nervi. A te la scelta di parlare con il party e sapere dove andare.
Io guardo in viso Kaleva e Runa Dream per capire sia il loro stato d'animo, ma anche cosa hanno intenzione di fare. Non vorrei chiederglielo, vorrei poterlo capire da sola, ma se sarà necessario ovviamente glielo chiederò. Voglio capire se nei loro occhi c'è voglia di combattere.
Data la precisione con cui mi chiedi di capire queste cose, ti chiedo un tiro su intuizione per entrambi, cioè uno per Runa Dream e uno per Kaleva. Dichiamelo prima per chi vuoi farlo.
Questo è Kaleva.
Ok.
Più due.
Fammi Runa Dream.
10 più 2, 12.
Kaleva, per quanto tu la conosca bene, e sai che lei ha una particolare avversione alla violenza contro altre persone. E sai, come ti spiegai nei primi episodi, che lei è una guerriera formidabile, ma lei odia uccidere e odia chi uccide. Non capisci bene quale delle due emozioni prevale, ma te vedi sia furia che la capacità di dire non dovremmo immischiarci in questo momento. Cioè, tu la vedi sul filo del rasoio fra queste due cose. Il voler vendicare i caduti di questo villaggio e il sapere che non sarebbe una buona idea farlo. Runa Dream reagisce in modo molto diverso da Kaleva. Tempo che sposti lo sguardo su di lui, vedi come ha perso tutta la sua sicurezza. Malgrado sia grande, ben più alto di te, piazzato, anche lui un guerriero forgiato dal freddo e dal tempo, ha uno sguardo un po' catatonico. Sta guardando, totalmente perso, come in un incubo, le pile di corpi. È immobile, statuario. E il suo respiro, per quanto regolare, è affannato. Non ti serve indagare oltre per capire che questa cosa o l'ha già vissuta o lo sta colpendo molto più di quanto stia segnando te, per così dire. Quindi diciamo che per ora Runa Dream è offline, è perso.
Vorrei aspettare che loro facciano qualcosa, o meglio, sono ancora immersi nella visione del villaggio, quindi non voglio dire subito, oh regà, che cazzo facciamo? Voglio lasciargli un secondo a pensare. Nel frattempo però, se possibile, vorrei, non so adesso quanto è alta la neve, vorrei raccogliere delle pietre. Vorrei raccogliere due pietre e vorrei infondere in esse, se possibile, tocco statico di livello 1. Allora, in Eldamas la mia classe è un po' particolare. La mia classe di Eldamas è un po' particolare perché ho la possibilità di infondere alcuni incantesimi, ovviamente, del mio livello e del mio elemento all'interno di oggetti o naturali, tra virgolette, oppure creati da me. In questo caso voglio infondere appunto in queste due pietre tocco statico, che è un incantesimo di livello 1, del fulmine, ovviamente.
Parleremo del sistema magico in Eldamas, ma lo dico fin da subito, perché il sistema magico in Eldamas è diverso.
Ok, e se vuoi leggo proprio anche l'incantesimo, così si può capire meglio.
Vadi, sì sì.
Il mago carica un oggetto o una parte del suo corpo di energia elettrostatica ad alta intensità. Se tocca un nemico con contatto diretto, senza quindi essere isolato da pelle, legno asciutto o magia, subisce la metà dei danni e nessun malus. Lo stesso vale per il contatto con oggetti anche di grandi dimensioni, sempre che il mago non sia isolato. Se invece il mago lancia l'oggetto staticamente carico o efficientemente isolato, non subisce danno alcuno dall'incantesimo, mentre se l'oggetto viene lanciato, il mago deve ovviamente tirare per colpire, causando un D8 più modificatore elementale di danni. Il modificatore elementale del fulmine è destrezza, se non sbaglio. Il nemico deve effettuare un tiro salvezza su destrezza uguale a 8 più modificatore elementale, in questo caso destrezza, più metà del livello del mago, diviso 2, per dimezzare i danni. Si considera per difetto se dispari e non può essere inferiore a 1. Questo più o meno è in realtà un po' la struttura di tutte le regole per come vengono scritte da Sam. Di tutti gli incantesimi per come vengono scritti da Sam.
Diciamo che una chicca per permettervi di immaginare al meglio come potrebbe essere il sistema magico di Eldamas, vi faccio proprio l'infarinatura minima. Esistono 7 elementi: vento, acqua, terra, fuoco, fulmine, luce e ombra. Ognuno ha applicazioni diverse che forse discuteremo oppure vedremo in azione appunto in questa campagna, però l'idea che dovete farvi è questa. Pur essendo magico, punta al realismo dell'applicazione delle cose. Questo vuol dire che non si è immuni al proprio elemento e manco ai propri incantesimi. Per questo tocco statico, se effettuato senza adeguate protezioni, ti fa subire dei danni, anche a te che lo fai. Quindi il sistema magico di Eldamas è molto raw, devi stare molto attento a quello che fai. Questa cosa c'è in tutti gli elementi. Alcuni presentano più rischi, il fulmine è high risk, high reward come stile, per così dire, e ci sono dei motivi del perché funziona così. Un giorno forse li condivideremo. Chiusa la chicca. Allora ti dirò, per farlo intanto dovrai usare della pietra di Gilweth. Mi pare che fosse 20 grammi per gli incantesimi di livello 1.
Sì.
Ricordati che li devi castare, nel senso vero e proprio, e appunto ti costano in affinità. Altra chicca necessaria, l'affinità è una statistica che hanno tutte le razze e tutte le classi di Eldamas, che al posto di avere gli slot, come in tanti giochi di ruolo, ad esempio proprio D&D, ogni incantesimo in base al suo livello e a che incantesimo è, ha un costo che va sottratto al valore massimo di affinità. Quando l'affinità arriva a zero, non si possono più fare incantesimi. L'affinità si ricarica con il riposo lungo. Questo significa che se non si ha il riposo lungo, l'affinità resta a zero e quindi non si potranno usare incantesimi. Questo perché la magia di Eldamas è molto fisica e poco spirituale, ma ne parleremo più avanti. Chicca chiusa, puoi farlo, questo procedimento, ma ti richiede intanto la lavorazione delle pietre, quindi ti richiede del tempo. Tempo che, come ti ricordi, non ne avete molto. Quindi dimmi te se vuoi proprio farlo.
Ok, sì, voglio farlo, anche perché mi sembra il momento, non dico più calmo, però sicuramente se ci mettiamo a, ad esempio, costeggiare, a voler passare questo villaggio semi inosservati, di sicuro non avremo tempo in quel punto, quindi mi sembra l'unico momento in cui posso fare un'operazione di questo tipo. E ci segniamo meno 16 di affinità.
Ti dirò, il processo richiederà mezz'ora.
Il mio personaggio, per precisare, lavora i materiali e gli oggetti ovviamente con degli strumenti, ma a livello di infusione di incantesimi con la pietra di Giluif che abbiamo visto nei primi episodi.
Non so descriverti il processo, più che altro perché te lo conosci bene, devi usare il trapano, scalfire, creare un canale con una risacca in modo che non esca la polvere e poi richiuderlo con della cera, il buco in modo che non esca la polvere, però prima avendoci castato l'incantesimo. Però questo te lo spiego perché è importante. Utilizzare l'incantesimo su una pietra di Gilweth non è che ce lo devi lanciare addosso. Come ti dissi, la pietra di Gilweth ha molta affinità con l'elemento del fulmine. Ti basta toccare la pietra e volerlo. E tale incantesimo si applica a questa pietra, la pietra ne acquisisce le proprietà in maniera permanente. Non è che devi metterti lì e fare tocco statico, scelgo te! E la pietra prende da te il potere. Parole scelte non a caso. Questi ciottoli che sono molto scuri, ti sembra un materiale molto ferroso. Tempo di averne costruita una e senti dei passi pesanti dietro di te.
Finisco questa pi prima pietra e guardo, mi giro per guardare chi sta arrivando, per vedere chi sta arrivando.
Vedi un Runadrim molto mesto che sta conducendo per le briglie sia il suo cavallo che quello di Kaleva. Non vedi Kaleva.
Guardo in volto, è ancora.
È molto rabboiato, molto mesto.
Lo guardo e gli chiedo: Kaleva dov'è?
Lui si gira, vedi che stringe le selle dei cavalli, controlla le briglie, le saccocce, sistema tutto. Lo assicura, per così dire, e nel mentre ti dice è andato in ricognizione.
Ok. Non vedo il suo lupo, giusto? La sua lupa.
No, Shelka c'è.
Shalka c'è, ok. Allora chiedo a Runadrim, cosa avete intenzione di fare?
Credo che Kaleva sia in ricognizione proprio per capire questo. Diciamo che a girare il villaggio, sì, ci proteggerebbe, però allungherebbe la strada, perché è molto facile seguire le tracce sulla neve. Sarebbe meglio liberarci di questo possibile inseguitore futuro e forse anche vendicare gli abitanti di questo villaggio. E lo dice mentre si gira di nuovo verso il villaggio, guardando verso il villaggio.
Tasha, È molto pro a questa idea, perché nonostante ovviamente non abbia sperimentato la guerra e tutto quanto, e la morte soprattutto, forse anche proprio per quello è abbastanza ingenua da questo punto di vista, quindi è molto pro alla vendetta e al combattere. Non vuole esporsi troppo da questo punto di vista, anche perché vuole rispetta comunque il giudizio di Kaleva e comunque. E anche quello di Runadrim in realtà. Quindi semplicemente dice: dico, se dovesse accadere, io sono con voi. E gli mostro la pietra che ho appena creato.
Lui vede un sasso, cioè nel senso lui vede un sasso, lo guarda, hai presente? Boh, sarà qualcosa di quelli a nord del
Ok, e
continente.
riesco a capire che non ho capito un
Evidentemente
cazzo, quindi.
sì, si vede, cioè per
Ok.
lui è un sasso, cioè lui è lì. Bello stu sasso!
Posso lanciare i sassi in faccia alla gente. Capendo che non ha capito un cazzo, gli dico: perdonami, io riesco ad infondere incantesimi negli oggetti. Può tornare utile, specialmente in questi casi.
Qua vedi un po' di diffidenza, nel senso, te sai che non è proprio, cioè non è affatto una cosa normale nelle terre perdute. Già il tuo lavoro è abbastanza strano, diciamo che l'hai per metà inventato tu, appunto perché c'è la pietra di Giluef, ne hai scoperte le proprietà. Lui è tipo, oh che stregoneria del demonio, perché non ha mai visto una cosa del genere. Sa che ci sono incantesimi che tipo creano delle lame più affilate, danno dei potenziamenti, lo sa. Però infondere un oggetto di proprietà magica non è una cosa da scherzo, anche perché per gli abitanti delle terre perdute la terra è già infusa di magia, per loro tu stai intervenendo su questo.
Continuo a preparare la seconda pietra.
Mi tiri un
Con lo
percezione.
stesso incantesimo? Ok. 4 più 4,
Niente.
8.
Niente, sei lì che stai smanettando col tuo nuovo sasso. Runadrim non ti dice nulla nel mentre che stai facendo. Passa questa mezz'ora. Tu hai creato questi due sostanzialmente granate, diciamola così. Kaleva non si vede, non è tornata.
Sarà passata un'ora, quindi più o meno, anche di più.
No, 40 minuti.
40 minuti, ok. Posso riaffacciarmi al crinale? Noi prima avevamo notato diversi guerrieri. Posso vedere?
5
Posso, sì,
all'incirca.
ok, posso riaffacciarmi per vedere se sono ancora, se ci sono ancora effettivamente, se ne vedo di meno di prima.
Ok, sto giro, dato che li stai cercando, quindi non è uno sguardo generale, ma li stai cercando, fammi un percezione.
Ok. 19 più 4.
Vedi e confermi che sono 6, che comunque sono pochi. Per aver distrutto un villaggio. Forse sono una retrovia. Vedi anche Kaleva, la pazza furiosa, è nel villaggio. Stranamente non ha l'arco in mano. Non lo capisci, ma dalla pose che prende nascondendosi dietro gli angoli, osservando, ha il pugnale in mano. E tu la vedi con molta esperienza, l'esperienza di un cacciatore che insegue la preda, essendo Kaleva anche questo, lei che sta seguendo un uomo appiedato, perché ci sono sì i cavalieri, per così dire, a cavallo dei lupi, e un uomo invece, cioè ci sono anche i fanti, ovviamente, lei lo segue da dietro, tira sul pugnale. Da dietro gli afferra il collo e prima che possa urlare gli pianta il pugnale nel collo. Per quanto tu sia effettivamente distante, sulla neve il sangue si vede. Te vedi proprio quest'uomo che si accascia a terra, col sangue che gli schizza dal collo, e vedi proprio gli spruzzi che finiscono sulla neve. Per la prima volta hai visto Kaleva uccidere, l'hai vista non esitare, e tu hai visto un uomo venire ucciso. Fammi un tiro salvezza su saggezza.